Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina Effetti collaterali, trasmissione realizzata in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Buongiorno da Eliana Astorri, vorrei subito informarvi che a partire da questa settimana 105, la Radio Vaticana in diretta, ha modificato alcuni spazi del palinsesto. Una di queste modifiche riguarda proprio Effetti collaterali. Come sapete va in onda tutti i venerdì alle 12.35 con un passaggio serale alle 18.30, ma ora anche a seguito delle richieste degli ascoltatori può essere riascoltata anche la domenica alle 15.10 al posto della rubrica dedicata a Roma. Quindi per chi segue la rubrica di medicina e i medici del Gemelli, gli appuntamenti sono il venerdì alle 12.35 e alle 18.30 e la domenica alle 15.10. Rimane ovviamente la possibilità di ascoltare via web su radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Ricorre domani 29 settembre la giornata dedicata al cuore per ricordare che ogni anno nel mondo sono milioni le persone che muoiono a causa di malattie cardiocerebrovascolari come l'infarto o l'ictus. In Europa più di 2 milioni. Fondamentale è la prevenzione attraverso un corretto stile di vita in cui si deve rinunciare al fumo e all'alcol, mangiare sano e fare movimento. Sono regole che ormai abbiamo capito e che cerchiamo di seguire, ma quando poi l'evento accade, quando cioè il problema al cuore, alle coronarie, si manifesta o sta per manifestarsi, allora entra in campo la cardiochirurgia interventistica. E ne parliamo con il professor Massimo Massetti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie molte. Allora, professore, ci spiega cos'è la cardiologia interventistica e il suo ruolo nelle malattie che riguardano il cuore?
Allora, effettivamente le patologie cardiovascolari, quando si manifestano con eventi acuti e ne segue poi un iter diagnostico, spesso necessitano di un trattamento terapeutico che può essere più o meno invasivo a seconda dei casi. Quindi è qui che entra in gioco quella branca della cardiologia che è la cardiologia interventista, la cui finalità è quella di effettivamente intervenire sulle arterie oppure sulle valvole con delle procedure che rimangono relativamente invasive, nel senso che attraverso l'introduzione di cateteri riescono a trattare il problema acuto. Invece la cardiochirurgia è una vera e propria specialistica che diciamo è orientata più a quelle patologie che sono chiaramente gravi, avanzate nell'ambito cardiovascolare e che necessitano di un vero intervento chirurgico, quindi con un'anestesia generale e molto spesso l'utilizzo della circolazione extracorporea. Quindi queste due branche della cardiologia interventista e la cardiochirurgia insieme offrono, diciamo, tutte le opzioni terapeutiche per curare puntualmente un problema cardiaco sia a livello coronarico o a livello valvolare.
In questa puntata a noi interessa questa seconda branca, la cardiochirurgia interventistica. Quali sono le patologie legate al cuore che richiedono un intervento più o meno invasivo? Dopo parleremo anche dei livelli di invasività.
Certo, gli interventi chirurgici che oggi sono utilizzati per trattare problemi cardiaci sono essenzialmente rivolti a due, diciamo, patologie. Una è la patologia delle arterie coronariche che tengono alle conseguenze dell'infarto. Quando un'arteria coronaria si occlude o subisce un restringimento, effettivamente il sangue passa meno nelle arterie, quindi gli organi, il cuore stesso è irrorato in maniera difettosa. Quindi in queste situazioni, quando esiste un'indicazione all'intervento, intervento chirurgico, si realizza un intervento che è chiamato di bypass coronarico, cioè in pratica si costruiscono delle nuove strade attraverso dei condotti naturali che possono portare il sangue laddove invece non ci può arrivare a causa della malattia. Questa è una delle applicazioni della chirurgia coronaria, quindi con veri interventi. Poi parleremo effettivamente del grado di invasività, e anche lì abbiamo delle novità. E l'altra branca della cardiochirurgia è quella che si orienta sul trattamento delle valvole. Le patologie che colpiscono le valvole, sia congenite ma anche acquisite, legate all'invecchiamento, portano in alcuni casi alla necessità di un intervento di sostituzione o di riparazione delle valvole. E questo lo si può fare con interventi chirurgici che utilizzano accessi più o meno invasivi, cioè aperture nel torace per arrivare appunto a trattare le valvole, e con l'utilizzo della circolazione extracorporea che, come sapete, ha reso possibile la chirurgia a cuore aperto.
Allora, ci spiega qualcosa su questi interventi di cui sentiamo parlare spesso, perché capita purtroppo che un amico, un conoscente, un familiare ne subisca uno?
Certo. Allora, per quanto riguarda le problematiche delle arterie coronarie, quando un paziente, sia in seguito a un infarto oppure in seguito a un dolore d'angina, cioè che evoca questo restringimento delle coronarie, viene studiato, come si dice in gergo, e quindi gli viene diagnosticato questo restringimento delle arterie coronarie, e si pone molto spesso un'indicazione al bypass. Questo bypass in cosa consiste? Consiste nel realizzare dei veri e propri ponti, sono come quando le strade sono ostruite e si creano dei ponti per passare di sopra di queste ostruzioni. Ebbene, con questi condotti nuovi che noi preleviamo a livello dello stesso paziente, possono essere delle vene prelevate dalle gambe o soprattutto, come si fa attualmente, sono delle arterie mammarie, che si chiamano arterie mammarie, che decorrono praticamente dietro lo sterno, a livello interno nel torace. Questi condotti, queste nuove strade, vengono cucite con delle piccole cuciture molto accurate, a livello della distalità, cioè al di là dell'ostruzione, e quindi si riporta sangue con questo intervento laddove invece non ci poteva arrivare a causa dell'ostruzione. Però questo è possibile farlo con un intervento che necessita l'apertura effettivamente del torace, e bisogna in molti casi fermare il cuore per un periodo che è da qualche decina di minuti fino a un po' più di un'ora per poter realizzare queste cuciture dei nuovi vasi che noi stiamo costruendo sulle arterie coronarie. E poi chiaramente bisogna chiudere e strutturare tutti i piani, quindi finire l'intervento. Un intervento che dura in media 2 ore e mezzo, 3 ore, poi dipende dalle situazioni e dalla complessità, e è un intervento che oggi viene realizzato anche nelle persone anziane.
Ovviamente invasivo.
Ed è effettivamente abbastanza invasivo, necessita un ricovero di una settimana in ospedale, poi una convalescenza di almeno un paio di settimane in un centro di convalescenza, quindi è un evento abbastanza invasivo per il paziente, però con benefici assolutamente ormai dimostrati.
Mentre per quanto riguarda l'angioplastica?
Allora, l'angioplastica, come dicevo, è appannaggio della cardiologia interventista, sono i nostri colleghi cardiologi interventisti che lo realizzano, e praticamente realizzano la stessa rivascolarizzazione, cioè riportano sangue al di là delle ostruzioni, però con una tecnica diversa che è molto meno invasiva, e consiste nel posizionare un catetere che alla sua estremità ha un palloncino proprio a livello del restringimento delle arterie. Poi, gonfiando questo palloncino, questo restringimento viene dilatato, è quello che si chiama angioplastica, e si ricostruisce la pervietà, quindi il passaggio di sangue attraverso questa lesione. E tutto questo chiaramente prende molto meno tempo, è molto meno invasivo perché è una procedura che si fa in anestesia locale, poco più che un esame, come un cateterismo o un esame simile a quello che si realizza quando si fa un attacco, una risonanza, e chiaramente per il paziente ci sono molti benefici, però si può realizzare solo in alcune circostanze, quando le lesioni non sono molto diffuse e soprattutto quando non si localizzano a livello prossimale, cioè all'inizio delle arterie coronarie, perché questa potrebbe, in caso di complicanza, portare a delle gravi conseguenze.
E viene eseguito dal cardiologo e non dal cardiochirurgo?
Esatto, anche se devo dire che l'evoluzione recente, questo siamo in piena attualità...
Perché il confine è molto sottile,
esatto,
no?
Esatto, infatti oggi parliamo sempre di più di team cardiologico, di heart team, come gli anglosassoni lo definiscono, cioè la possibilità di lavorare insieme per scegliere il miglior trattamento, che può essere anche un compromesso. Oggi trattiamo pazienti sempre più anziani che hanno delle comorbidità, cioè hanno delle patologie che sono legate all'invecchiamento e poi alla storia del paziente stesso. Quindi questi pazienti, se li proponiamo per una chirurgia, il rischio sarebbe troppo importante. Se invece facciamo solamente una procedura di angioplastica percutanea, il risultato potrebbe essere incompleto, e in questi casi, giustamente, dopo un'ampia discussione multidisciplinare tra cardiologo, cardiochirurgo, anche l'anestesista, ebbene si decidono delle procedure che vengono definite ibride, nel senso che sono a metà tra la chirurgia e l'approccio percutaneo. In pratica si rivascolarizza con un intervento chirurgico, diciamo mini-invasivo, un vaso, e gli altri vasi vengono dilatati con la tecnica percutanea. Questa è un po' l'evoluzione recente della cardiologia, che vede il cardiologo e il cardiochirurgo lavorare insieme nell'interesse del paziente e del suo trattamento.
Quindi abbiamo parlato dei bypass, dell'angioplastica, poi quali altri interventi?
Allora, come dicevo, molti interventi sono orientati sulla cura delle valvole, le valvole malate, che possono essere malate per semplicemente l'invecchiamento oppure per altre patologie. Ebbene, in queste circostanze, in queste situazioni, una valvola che non funziona bene necessita di un intervento che fino ad alcuni anni fa era essenzialmente un intervento di sostituzione. In pratica si levava la valvola che era malata e si sostituiva con una protesi che poteva essere o meccanica, cioè di materiale metallico che non era soggetta a sutura, oppure una valvola biologica, era una valvola prelevata da alcune razze di animali che venivano poi impiantate nell'uomo. Questo era quello che si realizzava fino ad alcuni anni fa. Poi l'evoluzione delle tecnologie, anche delle competenze, ha portato all'avvento della chirurgia di riparazione, e oggi si parla sempre di più, per quanto riguarda le valvole, di riparazione valvolare. Cioè si cerca di riparare una valvola che magari presenta delle lesioni parziali del suo apparato e si riporta questa struttura a funzionare normalmente. Ebbene, i risultati di questo tipo di chirurgia sono migliori e soprattutto non espongono a quelle complicanze che invece espone la chirurgia di sostituzione quando si utilizza una protesi meccanica. Parlo del trattamento anticoagulante, che è necessario a vita nel caso che un paziente venga sottoposto a una sostituzione di una valvola con una protesi meccanica. Quindi questa chirurgia riparativa, direi, esprime un'evoluzione interessante, recente, molto utile per i pazienti. E poi, anticipo forse la sua domanda, è l'evoluzione della chirurgia mini-invasiva, perché molto si parla di questa evoluzione della chirurgia. Bene, la chirurgia mini-invasiva è un approccio che consiste nel, diciamo, riparare o sostituire le valvole, però riducendo al massimo l'aggressività dell'atto chirurgico per il paziente. Quindi ci sono cicatrici molto più piccole, tecniche sofisticate con cui si utilizzano degli endoscopi, cioè in pratica si inseriscono delle telecamere miniaturizzate all'interno del torace per poter guidare l'atto chirurgico. Tutto questo riducendo al massimo l'aggressività, quindi il trauma dell'intervento, con il massimo dei benefici che sono quelli appunto dati dalla riparazione, dalla sostituzione delle valvole.
In tutto questo come si colloca il pacemaker?
Allora, il pacemaker è un dispositivo che si utilizza quando, diciamo, l'attività elettrica del cuore non funziona, cioè in pratica le autostrade elettriche del cuore quindi non funzionano, si parla di aritmie, le aritmie possono essere semplici o complesse, e il pacemaker è una praticamente batteria miniaturizzata, una pila che collegata con alcuni fili sopperisce a queste problematiche elettriche del cuore. Quindi diciamo che ha una indicazione sia in concomitanza di altre patologie coronariche o valvolare, ma a volte queste malattie delle vie elettriche si manifestano sole con l'invecchiamento e con l'età. E in questo caso la procedura di impianto, che è una procedura relativamente poco traumatica, si fa con i cardiologi che si occupano di giustamente elettrofisiologia, ed è una procedura molto simile all'angioplastica, cioè a un cateterismo. Il paziente è in anestesia locale e si impianta sotto la cute questa pila miniaturizzata e i fili vengono inseriti all'interno delle cavità cardiache con un cateterismo delle vene.
E viene considerato un intervento invasivo?
No, è molto meno invasivo rispetto a tutti gli approcci chirurgici per le valvole o per le coronarie. È sicuramente un po' più invasivo rispetto a un semplice cateterismo, perché c'è questa problematica di impiantare questa pila, questa batteria, che oggi è di dimensioni molto contenute, però è sempre un mini impianto che è un atto chirurgico. Quindi direi che è a metà strada tra il cateterismo e l'angioplastica e la coronarografia, per esempio, in cardiologia interventista, e la chirurgia, che invece è una vera e propria chirurgia.
Professor Massetti, abbiamo solo 2 minuti, ancora tante cose da chiederle. Qual è la qualità della vita di un paziente che ha subito un intervento, tenendo conto ovviamente della differenza appunto che c'è fra un intervento per bypass oppure per un pacemaker?
È una domanda molto interessante ed attuale, perché effettivamente i nostri sforzi si orientano sempre di più non solo a trattare meglio, chiaramente questo è l'obiettivo, queste patologie, ma soprattutto a dare una qualità di vita ai pazienti. Noi siamo molto attenti con tutti i progressi tecnologici, l'uso di nuovi farmaci, a proporre al paziente il miglior compromesso, che possa essere quello di trattare una patologia coronarica, valvolare o anche elettrica, e nello stesso tempo garantire dopo questi interventi una qualità di vita, anche perché i pazienti sono sempre più anziani, la vita si sta allungando, quindi trattare solo delle patologie però senza dare dietro una qualità di vita sarebbe un obiettivo un pochino a metà. Ecco perché oggi possiamo dire che pazienti anche molto in su con l'età, molto anziani, che hanno delle problematiche di patologie diverse, possono aspirare ad avere una qualità di vita grazie a questi interventi che sono sempre meno invasivi e sempre più orientati veramente alla problematica cardiologica.
Professore, domani è la giornata mondiale dedicata al cuore, volta alla prevenzione e alla promozione del corretto stile di vita, come dicevamo in apertura. Spetta a tutti noi quindi seguire quelle regole per proteggere il nostro cuore. Ma per quel che riguarda voi, cardiochirurghi, avete degli obiettivi che vorreste raggiungere per effettuare, non so, interventi sempre più efficaci, magari meno invasivi, oppure che portino ad un aumento di probabilità di successo oppure di durata?
Assolutamente sì, devo dire che lei ha posto l'accento sulla prevenzione primaria, che è importantissimo. È importantissima lo stile di vita, la cura dei fattori di rischio, ma devo dire che questo aspetto è ancora più importante dopo gli interventi che noi realizziamo, perché per esempio se noi una volta fatto un bypass non rispettiamo quello stile di vita, il controllo dei fattori di rischio, ebbene anche questi bypass che noi abbiamo costruito con tanta cura, ebbene saranno soggetti ad una patologia molto rapida che renderà chiaramente inutile l'intervento. Quindi è oltremodo importante ricordare a tutti noi, ma soprattutto ai pazienti, che anche quando hanno subito un intervento cardiologico devono rispettare queste regole di base, controllare i fattori di rischio, perché questa è una garanzia non solo per la durata del trattamento che hanno, di cui hanno beneficiato, ma è soprattutto una garanzia per una qualità di vita futura.
Professor Massetti, grazie per essere stato con noi, grazie soprattutto per la sua chiarezza, la chiarezza con cui ci ha spiegato tutto.
Sono io che vi ringrazio.
Buon lavoro. Buon lavoro. Era il professor Massimo Massetti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.